Ritmo della Terra di Tony Esposito ci porta nel mondo di Air Day Italia ogni giovedì a quest'ora. Io ringrazio ancora Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini della redazione di Air Day Italia.
Grazie a voi.
Buona serata a tutti voi. Oggi parliamo di crisi climatica, crisi ambientale, un tema che ormai è quotidiano. Ci sono tante iniziative per cercare di arrivare a una transizione ecologica, ma ci sono anche tanti problemi. Uno di questi, c'è un tentativo in particolare di generare elettricità dall'idrogeno, vento, sole, ci sono realtà che comunque presuppongono anche dei problemi. Una transizione ecologica che non è così facile, Tiziana Tuccillo.
No, allora ci sono novità sul fronte dell'energia pulita. Allora, Luca, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un decreto che permetterà la realizzazione delle cosiddette Hydrogen Valleys. In pratica verranno individuate in tutto il paese, ma soprattutto al sud, delle aree industriali dismesse che verranno riconvertite per produrre idrogeno verde su larga scala. Ricordiamo agli ascoltatori che l'idrogeno è un vettore di energia esattamente come i carburanti fossili, ma la differenza importante è che non produce inquinamento e gas serra e può alimentare allo stesso modo motori, impianti industriali, eccetera. Per separare questo elemento dall'acqua occorre però energia elettrica, che nel caso dell'idrogeno verde deriva esclusivamente da fonti rinnovabili. È proprio questo tipo di impianti di produzione sostenibile che lo Stato andrà a finanziare con 450 milioni di euro che sono previsti dal PNRR.
Tiziana, ti interrompo anche per i nostri ascoltatori, cioè qui stiamo parlando delle famose pale eoliche. O altro anche?
No, non soltanto delle pale eoliche, assolutamente no. Stiamo parlando di idrogeno verde, perché abbiamo diversi tipi di idrogeno, ovviamente. C'è l'idrogeno che è quello più pulito, che è questo verde, e c'è l'idrogeno invece che è cosiddetto grigio, che invece deriva da fonti che non sono rinnovabili.
Perdonate la mia ignoranza, come si produce l'idrogeno verde?
Allora, l'idrogeno verde, come diceva Tiziana prima, l'idrogeno si produce dall'acqua, si manda corrente elettrica e si scende l'ossigeno dall'idrogeno. Questo è come se.
Quindi c'è un uso dell'acqua?
Sì, però il problema è l'energia elettrica. Da dove arriva questa energia elettrica? Se la facciamo col petrolio, col carbone, con i gas, non è verde. Perché chiaramente la fonte è fossile. Se invece la facciamo con pale eoliche, solare, eccetera, l'idrogeno diventa verde.
Pulito, più Tiziano. Pulito. E quindi niente, stavo dicendo che l'idrogeno prodotto da questi impianti è destinato all'industria, al trasporto locale, alle piccole e medie imprese, e quindi contemporaneamente invece il Ministero investirà anche 2 miliardi di euro per favorire l'utilizzo dell'idrogeno anche nell'industria pesante. Quindi diciamo che le regioni e province autonome devono affrettarsi a presentare dei progetti in questo senso per intercettare questi fondi ministeriali.
Ora c'è anche un'altra buona notizia che arriva dall'Enea.
Dall'Enea.
Con un processo di recupero di litio, ferro e fosfato praticamente dalle batterie.
Sì. È un progetto europeo che si chiama Acrobat, che è portato avanti insieme a un'azienda tedesca e un'università belga, e metterà appunto un processo di recupero di litio, fosforo e grafite da batterie, litio, ferro, fosfato. Questo processo di estrazione permetterà di recuperare il 90% di questi preziosi elementi da vecchie batterie che nella vita precedente sono serviti come accumulatori, e la tecnologia di estrazione sarà a basso costo e a basso impatto ambientale, questa è la cosa importante, e sarà messa a disposizione dell'industria europea per diminuirne la dipendenza dall'importazione di materie prime extra Unione Europea. È stato calcolato, Luca, che grazie a questo progetto entro il 2030 saranno recuperate 5.400 tonnellate annue di litio, ferro e fosfato e 6.200 tonnellate annue di grafite, che tutte cosiddette materie prime critiche che sono necessarie alla produzione di batterie, che però al momento ci arrivano per il 74% da Cina, Africa e America Latina.
Cioè noi andremo, Giuliano Giulianini, a diciamo ripulire le batterie per ricostruirne altre con gli stessi elementi.
Esatto. A recuperare materie prime critiche, questa parola è importante, questo aggettivo, da quello che abbiamo già. cioè da quello che abbiamo usato, e invece di buttarlo o interrarlo nelle discariche lo riprendiamo da lì. Questa è proprio quando si dice il problema delle batterie delle auto elettriche è che siamo dipendenti comunque da paesi instabili che ci forniscono materie prime. Già il riciclaggio e il recupero di quello che abbiamo già usato è una grossa percentuale di quello che ci serve, e questo fa parte di una strategia europea, per fortuna, non solo italiana nazionale, ma proprio europea, perché l'Unione Europea, il Parlamento, ma anche la Commissione Europea, ha stabilito come strategia, ma non da oggi, si potrebbe pensare magari in seguito alla guerra in Ucraina, ai problemi energetici, già dal 2011 ha stilato una lista di materie prime critiche, che sono elementi come, ti posso fare l'esempio, i fosfati, appunto il litio, il magnesio, ma anche la gomma naturale, cioè cose che non abbiamo noi sul territorio europeo e dobbiamo importare. Quindi c'è una strategia europea per un po' diversificare le fonti di approvvigionamento, perché dipendere, come diceva Tiziana, per il 90% di un certo materiale dalla Cina o dal Congo, ovviamente ci espone ai problemi di quei paesi, non solo problemi di guerra, ma anche problemi di trasporto. Vi ricordate, durante la pandemia era diventato difficilissimo ordinare alcune cose, tra cui le automobili, perché nei circuiti elettronici delle auto mancavano i materiali primi perché non erano fermi i trasporti. Quindi per tutto questo la strategia europea è diversificare le fonti e poi soprattutto riciclare quello che già abbiamo in casa e che magari stiamo buttando inutilmente.
E allora noi andiamo a lanciare un'intervista ora, Giuliano, che riguarda Riccardo Iacona, che è giornalista, autore e conduttore del programma della RAI Presa Diretta. Perché questa intervista?
Sì, perché lo abbiamo incontrato alla Fiera più liberi di Roma qualche settimana fa, che presentava una sua collana, va bene, un libro che si chiama Futuro Elettrico, sfide tecnologiche, costi e speranze nella transizione energetica, cioè un libro che spiega proprio questo, come il futuro elettrico non dipende solo da noi, dalla volontà di comprarci l'auto elettrica, ma anche il fatto di avere a disposizione, mettere in piedi tutta l'infrastruttura tecnologica e di approvvigionamento per avere questi oggetti a un costo che ovviamente sia accessibile a tutti.
Allora, ascoltiamo questa intervista.
Iacona, lei ha detto che la transizione ecologica è necessaria, siamo tutti d'accordo, ma non dobbiamo essere ciechi perché abbiamo il rischio di vederla fallire. In che senso?
Beh, nel senso che dobbiamo raccogliere le sfide tecnologiche che la transizione energetica pone, ed è quello che abbiamo raccontato nel libro Il futuro elettrico di Giuseppe Laganà e Marcello Breccioli. Le sfide tecnologiche sono di due ordini: uno, il reperimento delle materie prime che serviranno sempre di più per le batterie elettriche, per i pannelli solari e così via, e non è una domanda banale, l'Europa lo sa benissimo, infatti ha messo in campo un sacco di soldi e un piano per reperire queste materie prime, anche perché per ora non ce l'abbiamo noi europei, ce l'hanno i cinesi, ce l'ha la Sud Corea, vengono estratte in Africa, vengono estratte in Perù e così via, e quindi bisognerà rendersi autonomi da questo punto di vista. La seconda è una sfida che riguarda la ricerca, e cioè portare, spingere, stressare le ricerche che già sono molto promettenti, mettendoci un sacco di soldi, sul deficientamento delle batterie elettriche, su come trovare queste materie prime, su come sostituirle e su come costruire attorno alla macchina elettrica un ecosistema che non dobbiamo cadere nell'errore che abbiamo già fatto con il petrolio e con il gas, perché poi vogliamo fare la transizione energetica, ma se queste macchine ci costano come impronta fossile di più del buon vecchio diesel, abbiamo fallito, e siccome non possiamo fallire, perché quello è il futuro, però dobbiamo sapere e stressare le leadership europee perché agiscano di conseguenza.
In questo dibattito si è parlato anche di riavviare un po' l'attività mineraria italiana nell'ottica di reperire in loco le nostre materie prime. Ora ovviamente questo è un tema molto difficile, soprattutto in un paese che ha un territorio martoriato e iperurbanizzato.
Non stiamo parlando di carbone. Allora intanto dobbiamo sapere cosa ci abbiamo, perché è assurdo che questo paese abbia smesso di indagare scientificamente dal punto di vista del minerario, non sappiamo più niente, perché sono decenni che non sappiamo cosa abbiamo sotto i nostri piedi, numero uno. Numero due, ci sono materie prime come il litio, per esempio, l'ultima scoperta è quella che ce ne sarebbe in abbondante nelle acque, per esempio, dei laghi, in Germania già lo estraggono, è un ciclo assolutamente sostenibile che riconsiglia consegna l'acqua così com'è, che non danneggia, proprio un ciclo chiuso, eccetera, perché comunque la sfida sulle materie prime del futuro noi la dobbiamo in qualche maniera praticarla, almeno che non vogliamo consegnare il nostro futuro ai cinesi. Poi dopo non ci lamentiamo però che tengono il nostro destino economico loro in mano, come succede su tanti altri settori, perché la Cina per tempo rispetto all'Europa ha investito su quello che era il futuro della transizione energetica e oggi hanno le materie prime e il know-how per produrre le batterie. Quindi insomma, se la vogliamo fare questa rivoluzione verde dobbiamo esserne protagonisti anche in termini di posti di lavoro, anche in termini di investimenti tecnologici, anche in termini di investimenti industriali.
Come si mette un'inchiesta su carta? Come si passa dal video, dal vedere le cose, dall'averle davanti, le miniere? Abbiamo parlato delle devastazioni in Mongolia, ora non si può vedere adesso perché lì è tutto segreto, però...
No, ma noi l'abbiamo vista.
Però si può mettere su carta, questa è la chiave dell'inchiesta su carta.
È un'altra cosa, il libro è meno ed è più nello stesso tempo, è meno dal punto di vista emozionale perché la televisione con i reportage accompagna lo spettatore e lo porta dentro quelle miniere, gliele fa vivere, no? Come se l'avesse attraversato lui, ma è di più e qualche volta è molto di più perché consente di mettere su carta quel di più che rimane per sempre e che consente di cristallizzare l'esperienza di viaggio con un ragionamento, con un'intervista lunga, ricostruendo i contesti storici, quello che magari in 15-20 minuti di reportage televisivo non riesce a fare. Il libro è ancora importante poi perché costringe il lettore, chi lo scrive prima di tutto, e poi il lettore ha un'esperienza emozionale che non trova da nessun'altra parte, non la trova in televisione, non la trova se sta sui social, ed è quella di nel silenzio aprire il libro e cominciare a leggerlo, e questo va difeso. Appena posso nelle mie trasmissioni cito autori e libri, brochure, non faccio altro che fare campagna per le case editrici, proprio per questo.
Di solito il giornalista d'inchiesta è uno specializzato più che altro anche sulla sua passione, su quello che ha fatto da tutta la vita, l'inchiesta sportiva, il giornalista sportivo, l'inchiesta politica, il giornalista politico. Lei però passa da un'inchiesta finanziaria, poi manda la pubblicità e passa un'inchiesta sul cibo, e quindi le chiedo quali sono quelle che le appassionano di più, quali sono quelle che sono entrate nel suo essere e quali sono le preoccupazioni maggiori che ha.
Tutte quelle che hanno a che fare con il nostro futuro, tutte quelle sulle quali noi possiamo agire come protagonisti politici e non come spettatori, non solo come clienti, tutte le storie che hanno una densità politica, dove bisogna fare una scelta.
Grazie al giornalista Riccardo Iacona, ma siamo in conclusione. Innanzitutto, sostituire con l'idrogeno benzina e diesel, io personalmente la vedo molto difficile.
Beh, insomma, si moltiplicano nel nostro paese le iniziative per produrre l'idrogeno pulito, idrogeno green. Enea da pochi mesi ha dato il via, per esempio, ad un polo di ricerca e sviluppo dell'idrogeno alle porte di Roma, è la cosiddetta Hydrogen Demo Valley di Casaccia, vicino Bracciano, che sta sperimentando proprio con un certo successo la creazione di un'intera filiera dell'idrogeno. E quindi ecco, proprio diciamo, ci sono degli studi che stanno andando avanti molto bene in tal senso.
Grazie a Tiziana Tuccillo, chiudiamo con Giuliano Giulianini.
Guarda, chiudo con una battuta. Ai primi del Novecento le prime auto a benzina compravano la benzina in farmacia. C'erano le latte di benzina in farmacia perché non c'erano distributori, nessuno produceva, non c'erano i grandi... Noi siamo a quel momento, dobbiamo togliere questi idrocarburi dalle nostre strade. All'inizio non sarà facile, però va fatto.
Grazie, speriamo che sia così. Grazie a Giuliano Giulianini. Noi ci fermiamo qui, Bruno Orti per la parte tecnica con Luciana Fantini. Tra poco l'informazione delle 18 da Luca Collodi, l'appuntamento con il mondo alla radio è per domani alle 4:05 del pomeriggio.